Oggi siamo in compagnia del dottor Flaviano Vighi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Psicologo, psicoterapeuta, ipnoterapeuta.
Esatto.
Eccoci qua. Io l'ho cercato, dottore, perché volevo parlare del pensiero positivo.
Molto bene.
Ecco, mi pare di aver trovato la persona giusta. Cosa si intende con il termine pensiero positivo?
Allora, il pensiero positivo è una corrente di pensiero che nasce già intorno agli anni 50-60. I primi libri che arrivano in Italia sono negli anni 90, quindi è abbastanza recente. E possiamo intendere con pensiero positivo diverse cose. A livello accademico intendiamo una corrente di psicologia, fondamentalmente,
che
presuppone non tanto il pensare in maniera ottimistica, cioè il vedere il bicchiere mezzo pieno, ma in maniera un pochettino più sottile il pensare che alla base dei nostri problemi ci sono delle credenze, delle convinzioni che si annidano nelle parti più profonde del nostro cervello e che ci fanno come dei filtri per vedere la realtà, dei filtri appunto negativi. Lo scopo del pensiero positivo è quello di andare a trovare queste credenze e modificarle, perché invece di essere autolimitanti, autoboicottanti, diventino delle credenze potenzianti.
Ho capito. Ma è una moda? È la moda di oggi?
Allora, un pochino bisogna dire di sì, che c'è anche un po' un fenomeno di moda. Perché? Perché è molto facile parlare di pensiero positivo. È stata uno dei motivi per cui, ad esempio, la psicologia è entrata in tutte le case, nella maggior parte dei libri di divulgazione. Quindi si può parlare di pensiero positivo in maniera abbastanza semplicistica, del tipo pensa a un tuo obiettivo e vedrai che si realizza, oppure invece parlarne in maniera un pochettino più profonda. E dal mio punto di vista i primi grandi maestri del pensiero positivo sono addirittura i padri del deserto del IV secolo d.C.
Il collegamento c'è tra pensiero positivo e ciò che succede nel nostro cervello.
Allora, già come dicevamo prima, già i monaci del terzo, quarto secolo dopo Cristo, che si trovavano nel nord dell'Africa e vivevano in solitudine e praticavano una forma di meditazione, anche se siamo all'interno della cultura cristiana, che si chiama appunto esicasmo, e abbiamo alcuni dei loro scritti. Già in quegli scritti, quindi molto antichi, fatti da persone che assolutamente non erano esperti di psicologia moderna, si dice che il modo per vivere bene, per combattere le nostre problematiche interiori, è quello di discernere i pensieri, cioè di entrare nelle profondità di noi stessi e cercare appunto di modificare i nostri pensieri, togliere quelli che loro chiamavano i demoni, le passioni, i vizi nel loro linguaggio, e trasformarli in pensieri potenzianti. Ecco, il nostro cervello funziona un po' così: abbiamo una parte più interna dove si annidano delle convinzioni. Questa parte più interna è la parte più inconscia, legata al cervello limbico, quindi delle strutture anche molto specifiche, dove si annidano delle convinzioni che abbiamo anche imparato da piccoli, le quali rimangono lì cristallizzate per tutta la vita. Allora, il vero pensiero positivo è questa possibilità di bloccare un po' la nostra parte razionale, quindi abbassare un pochino le nostre onde cerebrali e andare a intervenire in quelle parti del cervello. Sembra una cosa complicata, in realtà appunto la facevano già 1500 anni fa i monaci.
È una cosa difficile?
No, è una cosa...
È un tipo training autogeno?
Allora, il training autogeno è una delle tecniche che si può usare col pensiero positivo. Un'altra delle tecniche molto consigliate, ad esempio, è la meditazione, ed è per questo che il pensiero positivo ha avuto anche tanto influsso e tante correlazioni col mondo della spiritualità.
Che collegamento c'è tra appunto il nostro stato di benessere e il pensiero positivo?
Appunto, come dicevamo prima, il nostro stato di benessere è molto molto condizionato da quello che noi pensiamo di noi stessi e da come noi vediamo la realtà, condizionati un po' da quello che abbiamo imparato. Allora, alcune persone riescono a lasciarsi, come si dice, il passato alle spalle e a cambiare occhi con i quali guardano se stesse la realtà in base alle condizioni nuove che si creano nella vita. Altre persone invece non ci riescono, è come se guardassero sempre la realtà con gli occhi magari di quel bambino che è rimasto non considerato, o con quella bambina che piangeva da sola in una stanza. E quindi in tutte le situazioni della vita riproducono la stessa modalità relazionale. Ecco allora che imparare a capire come funziona il nostro cervello, capire che convinzioni abbiamo all'interno e come poterle modificare, può diventare veramente la chiave per vivere meglio.
Dottore, ma che collegamento c'è tra appunto il nostro stato di benessere, il pensiero positivo e le tecniche di rilassamento e di ipnosi?
Allora, questo ormai è una cosa abbondantemente studiata e riconosciuta, che il nostro cervello funziona un po' così: abbiamo delle emozioni molto forti, queste emozioni creano delle convinzioni, ma purtroppo il meccanismo non si ferma lì. Questo circuito va a installarsi in qualche parte del nostro corpo.
È vero.
E quindi si crea un circuito per cui un pensiero negativo, un'emozione negativa, va a produrre uno stato d'animo, un comportamento problematico, addirittura può produrre un sintomo. Questa è un po' la base della psicosomatica. Le tecniche di rilassamento e l'ipnosi, come anche la meditazione, ci aiutano invece a fare il percorso inverso, abbassare le onde cerebrali, entrare in contatto con quelle parti del cervello in cui si cristallizzano i pensieri negativi e le convinzioni. Facciamo bene attenzione che quando si cristallizzano in quella parte del cervello, poi semplicemente con la volontà e con la ragione non possiamo più accederci. È come quando uno dice voglio smettere di fumare ma poi non ci riesce, o voglio mangiare di meno ma non ci riesce. Allora invece queste tecniche ci aiutano invece ad andare in quelle parti del cervello, ci vuole un po' di buona volontà, anche un po' di allenamento, per invece andare a modificare quelle convinzioni e magari quelle emozioni. Allora ecco che gli stati d'animo possono cambiare, i comportamenti possono cambiare, a volte anche qualche sintomo può ritornare indietro.
Quindi diciamo che entriamo nella psicosomatica?
Esatto. Fondamentalmente uno dei grandissimi approcci del pensiero positivo è proprio perché ci aiuta a capire il rapporto tra la nostra mente, il nostro corpo, i sintomi del nostro corpo, e ci dà qualche strumento per intervenire.
Però dobbiamo essere convinti, come diceva lei.
Dobbiamo essere convinti. Diciamo che è un tipo di convinzione particolare, un po' quello che gli orientali ci dicono fare, non fare. Cioè, bisogna essere convinti di lasciarsi andare e di capire che con la nostra volontà, con la nostra ragione non possiamo fare tutto, e fidarci di quella parte dentro di noi che invece sa dove ci vuole condurre e come fare a farci stare bene.
Ma ha veramente senso parlare di pensiero positivo? È un pensiero che si apprende? Non ci sono semplicemente persone che ottimiste e pessimiste?
Beh, chiaramente ci sono persone più ottimiste e persone più pessimiste. Diciamo che però si può imparare a pensare in una maniera che sia più utile per raggiungere i nostri obiettivi. Questa è una cosa che si può imparare. Io penso che lo possiamo imparare. E anzi, forse imparandolo preveniamo anche certi malesseri.
Cioè,
ad esempio, se come abitudine mentale imparassimo ad esempio a cercare di capire i pensieri che ci disturbano, se cercassimo di capire quando ad esempio ci ammaliamo, quali erano i pensieri che accompagnavano quel periodo. E quando siamo all'interno di una relazione e quindi pensiamo quasi sempre di avere ragione, le cose non vanno, cerchiamo di capire quali sono i pensieri che accompagnano le nostre problematiche relazionali. A volte chiaramente è una cosa più facile, altre volte bisogna magari farsi aiutare da qualcuno. Ecco che allora potremmo prevenire certe situazioni che poi dopo portano alla sofferenza.
Ma ha a che fare con i quanti, dottore?
Ha a che fare con i quanti. In qualche parte, in una certa misura, sì. La fisica quantistica, che poi ha avuto una sua applicazione nella medicina quantica, ci insegna che le particelle sono contemporaneamente dei quanti, e che si comportano come appunto delle particelle fisiche, quindi come delle palline, oppure che si muovono, oppure come delle onde. Diciamo che la cosa interessante che è stato visto dai fisici è che quando noi osserviamo questi quanti, la funzione, diciamo, delle onde si ferma, e quindi possiamo vederli, possiamo vedere come si comportano.
Incredibile.
Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che, visto che il nostro cervello è fatto da queste informazioni che si muovono attraverso questi quanti, un po' come tutta la materia è costituita da questi quanti di energia, allora vuol dire che l'atto della consapevolezza, cioè il fermarsi e osservare, ci aiuta a capire, quindi come se ci aiutasse in qualche modo a fermare, a prendere la materia, e quindi si crea quella pausa all'interno della quale possiamo decidere, cioè possiamo utilizzare il nostro libero arbitrio, e quindi possiamo direzionarci verso i nostri obiettivi, verso ciò che ci fa stare bene.
Ecco l'importanza della meditazione.
La meditazione, da tutte le tradizioni spirituali dell'umanità, è stata individuata come la forma principale che ci permette appunto di avere questi atti di consapevolezza in una situazione in cui il nostro cervello è completamente rilassato. E quindi, per chi la pratica questa cosa è una banalità, per chi non la pratica potrebbe essere invece uno stimolo, abbiamo la possibilità di essere completamente coscienti mentre il nostro cervello è, tra virgolette, completamente addormentato.
Che rapporto c'è tra pensiero positivo e la ricerca di senso alla dimensione spirituale dell'uomo? Mamma mia, che domanda!
Questa è una domanda molto complicata.
Quante ore abbiamo, dottore?
Penso che ci vorrebbe più di qualche ora per poter parlare di questa cosa. Allora, chiaramente dobbiamo capire cosa intendiamo per pensiero positivo. Se lo intendiamo una tecnica di benessere, allora il rapporto è abbastanza limitato. Ma se invece cominciamo a ragionare sul fatto che spesso i nostri pensieri sono negativi, abbiamo delle convinzioni limitanti, perché a un certo punto della vita non sappiamo più che direzione prendere. Jung, che è questo grandissimo analista del secolo scorso, a un certo punto in un suo scritto dice che secondo lui la maggior parte delle problematiche moderne sono delle problematiche spirituali. E quando spiega questo concetto dice che se le persone non trovano un senso nella loro esistenza, cominciano a stare male. Cioè, se tutte le energie, tutti i nostri pensieri sono in qualche modo dispersi e quindi non sappiamo da che parte direzionarli, e in qualche modo cominciamo a stare male. Allora, per tanto tempo abbiamo pensato che l'aspetto spirituale fosse legato ai dogmi e al rispondere a certe regole della religione.
Certo.
Già Jung, ma come anche Assagioli con la psicosintesi, ci insegnano che in realtà il vero aspetto spirituale è il dare un senso alla vita che facciamo qui su questa terra, e viverla con un ideale, con un senso che sia positivo per noi e magari anche per gli altri.
Come viene visto il sintomo, il disturbo mentale nell'ottica appunto del pensiero positivo?
Allora, nell'ottica del pensiero positivo, il sintomo non è un problema, ma prima di tutto è un messaggero. È come se fosse Hermes, l'antico dio dell'antica Grecia, che era il messaggero degli dèi, quindi portava il messaggio degli dèi. Ilman, un altro psicologo analitico, seguace di Jung, si dice che gli dèi rappresentano un po' le passioni degli uomini. Allora ecco che il sintomo diventa un'occasione, è qualcosa che arriva da questo mondo misterioso, che è il mondo dell'inconscio, per dirci che c'è qualcosa della nostra vita che deve cambiare, dobbiamo capire qualcosa. E allora ecco che la cosa importante è farsi aiutare per capire che cosa ci sta dicendo il sintomo in questo momento particolare della nostra vita, e soprattutto che direzione dobbiamo prendere. Perché una cosa interessante di questo tipo di psicologie che si interessano al pensiero positivo è che senza pratica, senza agire, senza azione nella nostra vita non succede niente.
Ha ragione. Dottore, siccome è l'ultima domanda, vogliamo dare tutti i suoi riferimenti, se ha anche un sito internet?
Sì, allora, io ricevo a Verona in via Zanatello 4, e a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, in via Fratelli Casati 8. Il sito internet è www.flavianovighi.com. Il mio numero di telefono 377-260-9553.
Grazie al dottor Flaviano Vighi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.